Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Luigi Spinone e bentornati a Radio 3 Mondo. In questo giovedì 9 di dicembre la nostra puntata sarà interamente dedicata alla questione della repressione dei diritti umani in Egitto e quindi a quei 60.000 circa prigionieri di coscienza che si trovano intrappolati in un sistema carcerario in continua espansione. Oggi torneremo a soffermarci sul caso di Giulio Regeni, poco più di una settimana dopo le conclusioni durissime della commissione parlamentare d'inchiesta che indica con chiarezza le responsabilità degli apparati egiziani nella morte del ricercatore, quindi di fatto rilancia la necessità di intensificare la pressione nei confronti dell'Egitto. Parleremo ovviamente di Patrick Zaki, tornato libero ieri dopo 22 mesi di reclusione. Ricordiamo però scarcerato ma non scagionato. Oggi proveremo a capire quale insidie si nascondono ancora nel procedimento giudiziario e inizierei però a questo punto ascoltando la voce di Patrick Zaki, intervistato davvero pochi minuti dopo aver ritrovato la libertà dall'inviata di Repubblica Francesca Cafferri. Ascoltiamolo.
I'm really good right now, just a few minutes after going out from the police stations. I'm really happy, just still shocked a little bit. Didn't know what's happening because they didn't tell me that I will be released. You just take me to the police station. I don't know what will happen. Maybe I will go for another case. I don't know what.
Sto molto bene ora, dice Patrick Zaki. Sono passati pochi minuti da quando sono uscito dalla stazione di polizia. Sono davvero felice, sono ancora un po' sotto shock. Sto realizzando solo adesso cosa è successo, perché non mi avevano detto che mi avrebbero rilasciato. Mi hanno solo portato alla stazione di polizia. Non sapevo cosa sarebbe successo, se dovevo andare in udienza di nuovo o meno. Ero un po' confuso, ma ora sto bene. Quando mi hanno detto che mi avrebbero rilasciato, per un momento ho pensato mi stessero ingannando, ma bene così. Sono con la mia famiglia, la mia gente, la mia fidanzata, le mie sorelle. Poi Zaki ringrazia tutti, i cittadini italiani, i partiti politici che mi hanno supportato, ringrazia Bologna, la sua città, la sua università. Tornerò molto presto, dice, appena sarà possibile. Voglio ringraziare Amnesty International, Riccardo Nuri e prima di tutto la mia professoressa, la mia mentore, Rita Monticelli.
And everyone, I want to thank, like I would say thanks for Amnesty International, Italy, I want to say thanks for Riccardo Nuri, and before all of them, Professor Rita Monticelli, she's my mentor. She's my mentor, she's my, the lady that make everything for me. I want to say, I will say every time thanks for her, grazie mille, Rita Monticelli.
La voce di Patrick Zaki a Radio 3 Mondo, intervistato pochi minuti dopo davvero la sua liberazione dal carcere di Mansura da Francesca Cafferri, inviata di Repubblica. Francesca Cafferri oggi è con noi a Radio 3 Mondo. Buongiorno Francesca e grazie anche per questo frammento audio, per questa testimonianza.
Grazie a voi.
E grazie ovviamente a Repubblica per aver concesso appunto la pubblicazione di questo audio. Abbiamo sentito Patrick Zaki, tra i tanti ringraziamenti quello a Riccardo Nuri, l'ascolteremo più avanti in trasmissione, e poi quello più sentito alla sua professoressa, la mia mentore, l'ha aiutato Francesca Cafferri a trovare quella parola Rita Monticelli. E io sentirei a questo punto, tracciando un collegamento tra l'Egitto e l'Italia, tra Mansura e Bologna, proprio la professoressa Monticelli, intervistata da Azzurra Meringolo poco dopo aver saputo della notizia della liberazione del suo studente, confida ad Azzurra quello che vorrebbe dirgli quando finalmente sarà in condizione di parlargli di nuovo. Ascoltiamo.
A Patrick gli dirò che ho sentito sempre fortemente la sua generosità, che ci è arrivata e ci ha aiutato a continuare. Ho sentito che lui voleva non farci preoccupare più di tanto. Gli voglio esprimere la mia ammirazione per avere mantenuto la speranza di uscire, non avere mai abbandonato la certezza del sostegno, con le parole quando dice il vostro impegno arriva oltre le mura del carcere. La mia prima reazione è stata molto emotiva, di grande gioia, commozione, pensando che per 22 mesi abbiamo aspettato un segnale positivo. È stato difficile anche esporsi, avevo paura di poter dire qualcosa che fosse sbagliato nei confronti di Patrick.
la voce di, della professoressa Rita Monticelli, la professoressa di Patrick Zaki, intervistata da Azzurra Meningolo, giornalista del GR Rai. Abbiamo sentito anche questo misto di emozione, di commozione, però anche di molta prudenza, di cautela, la paura di poter dire una parola di troppo che poteva danneggiare la causa e le condizioni del suo studente, ed è una cautela, un'attenzione che chiaramente ci accompagna tutti anche in questi giorni, in queste ore, lo ricordiamo. Patrick Zaki è stato scarcerato, non è stato scagionato, si apre un periodo complicato e soprattutto l'attende una ripresa del processo complicata il 1° di febbraio, quando finirà questo periodo, per il momento solo un periodo di libertà. Allora oggi proveremo a capire, ecco, che cosa ci può aspettare, quali sono le insidie più evidenti. Lo facciamo con Laura Cappon. Laura Cappon è una giornalista che segue le vicende egiziane da tantissimi anni, almeno un decennio penso, forse più, giornalista di Mezz'ora in più, il programma di Rai 3, collabora con diverse testate giornalistiche, in particolare per il quotidiano Domani, ha seguito davvero in modo certosino, quasi quotidiano, con grande attenzione, guardando alle carte il procedimento contro Patrick Zaki. Laura Cappon, bentornata qui a Radio Tremondo.
Buongiorno Luigi, buongiorno agli ascoltatori.
Ed è con noi, come ha detto prima, anche Francesca Cafferri, che ha visto Patrick Zaki pochi minuti dopo la sua liberazione, la sua uscita dal commissariato di Mansoura in Egitto. Francesca Cafferri, la domanda più banale, ma credo la più importante, come l'hai trovato? E ci può raccontare un po' qual è il contesto in cui passerà questi giorni di libertà Patrick Zaki? Allora Francesca, purtroppo devo interrompere in questo momento la telefonata, perché l'audio arriva davvero molto molto distorto, incomprensibile. Allora mentre la redazione proverà a richiamare Francesca Cafferri, allora sentirei direttamente Laura Cappon. Laura Cappon, appunto sulle insidie che ancora rimangono in questo processo, il processo che riprenderà con l'udienza a Patrick Zaki il prossimo 1° di febbraio, guardando alle carte che tu conosci bene, ma anche al modus operandi, direi, dell'apparato giudiziario e repressivo egiziano, che difficilmente, ahimè, lascia andare la preda una volta che l'ha catturata. Laura Cappon.
Certo, le insidie sono tante. Le possibilità dell'esito del processo restano comunque tre. La prima sarebbe la migliore, è quella che ci auspichiamo tutti, che è l'assoluzione totale. La seconda sarebbe comunque una buona soluzione, sarebbe una condanna a una pena pari o minore ai 22 mesi di carcere che Patrick ha già scontato, e l'altro scenario, che è quello che spaventa di più, è ovviamente una pena superiore ai 22 mesi. Al momento risulta che il rischio, diciamo la pena massima per le accuse che sono state date a carico di Zaki in questo processo specifico sono 5 anni, perché ricordiamo le accuse sono diffusione di notizie false, diffusione di terrore tra la popolazione tramite la pubblicazione di un articolo e di altri post, e quindi tutto resta sospeso e quindi nessuno sa, nonostante il robusto lavoro della difesa che nell'ultima udienza ha fatto delle richieste specifiche per provare prima di tutto che quello che ha scritto Patrick sull'articolo del Darraj sulla condizione dei copti è vera, e hanno anche chiesto che venga ammesso come testimone il fratello del soldato copto ucciso, che è parte della storia all'interno di quell'articolo, e vengano messi anche degli atti di un processo civile che riguarda anche questo la condizione dei copti in Egitto, più della documentazione, tra cui le telecamere, le immagini delle telecamere al circuito chiuso dell'aeroporto del Cairo, che proverebbero l'arresto di Patrick al Cairo, perché ricordiamo che nel fascicolo c'è scritto che Patrick è stato arrestato a Mansoura l'8 di febbraio.
Laura Capponi, ti interrompo solo per chiederti, certo. Quindi l'ipotesi che possa essere mossa nei confronti di Patrick Zaki, anche l'accusa di terrorismo, di associazione, partecipazione a attività di tipo terroristico, che è l'accusa più frequente, ahimè, nei confronti dei dissidenti in Egitto, non è confermata, è una ipotesi che dovrebbe essere scongiurata?
No, in realtà resta, ci stavo arrivando, proprio perché quella al momento però è fuori dal processo. Il fascicolo è molto ampio, Oda Nasrallah lo spiega molto bene, loro tra l'altro sono riusciti ad averlo cartaceo da pochissimo, dopo il rinvio a giudizio a settembre riuscivano a consultarlo andando direttamente nell'ufficio appunto dell'ufficiale giudiziario. Quelle accuse che sono basate su 10 post di Facebook, ed è la prima accusa che venne data a Patrick subito dopo l'arresto, restano in questo fascicolo e non sono state archiviate. Questo significa che potrebbe esserci l'archiviazione, ed è quello che ci auspichiamo tutti, potrebbe però esserci un nuovo processo, e sino a quando non ci sarà l'archiviazione il rischio è che anche nell'esito positivo del processo in corso Patrick resti sotto indagine, proprio perché il fascicolo non è stato cioè il rinvio a giudizio non è comprensivo di tutto il fascicolo delle accuse a carico.
Grazie Laura Capponi, ti interrompo solo perché abbiamo recuperato miracolosamente il collegamento con Francesca Cafferri, inviata di Repubblica a Mansura, e temo di perderla di nuovo. Francesca Cafferri, allora, come hai trovato Patrick Zaki pochi minuti dopo la sua uscita di prigione?
Sì, l'ho trovato assolutamente incredulo, non si è reso conto di quello che stava succedendo fino a che veramente non l'hanno abbracciato in quattro, e a quel punto era ancora tesissimo, emozionatissimo. Poi quando siamo arrivati a casa e si era cambiato, erano passati 50 minuti, era felicissimo, chiaramente, più rilassato, sorridente, è stato veramente bello sentirgli dire grazie, grazie Emilia, grazie all'Italia, grazie a Bologna che ha tenuto sulla l'attenzione, anche molto prudente l'ho trovato, ecco, lo avete detto voi, Laura lo spiegava bene, questa storia non è finita, questa storia è sospesa, e quindi una parola di troppo può voler dire tornare indietro. Quindi lui lo sa meglio di lui, lo sa la sua famiglia che questi mesi li ha vissuti fuori. E quindi fino al 1 febbraio servirà ancora a mantenere altissima.
Ecco, Cafferri, ti posso chiedere anche qualcosa del suo contesto, del contesto in cui passerà queste settimane, la sua famiglia, la sua comunità, la comunità copta, l'ONG con la quale è diventata attivista, le loro reazioni e anche le loro valutazioni su questa scarcerazione e su il processo che appunto riprenderà il 1 di febbraio?
Sì, allora la comunità è la comunità copta di origine, di fatto Patrick ha abbastanza rotto con loro, mentre la famiglia no, nel senso che lui ha preso posizioni progressiste che non sono quelle della comunità copta egiziana. Lui ieri appena è stato liberato è voluto andare a Cairo, perché a Cairo c'è il suo mondo, ci sono i suoi amici, i colleghi dell'università e i colleghi dell'ONG. Tutto il mondo, diciamo, della Cairo, vogliamo chiamarla progressista libera, anche se non sono le parole più corrette, ma per far comprendere ai nostri ascoltatori. E quindi lui è diviso fra questi due mondi, sicuramente appartiene più al secondo che non al primo. Per quanto riguarda l'ONG, hanno fatto un lavoro incredibile, Laura lo ha già spiegato molto bene, ma anche loro fanno che questa partita è una partita molto più grande di Patrick Zaki, è una partita che coinvolge l'Italia e l'Egitto e tutto quello che è successo negli ultimi anni, quindi la loro valutazione è la massima diversa, anche perché, come spiegava Laura, le carte sono dito, perché queste carte che finalmente Oda Nasrallah, l'avvocatessa, è riuscita ad avere in mano, in realtà non contengono degli indizi colpevolezza veri, ecco, e quindi la questione è politica, lo sanno bene anche loro.
Laura Capponi, lo dice bene Francesca Cafferri, al di là delle carte, delle insidie nascoste in queste carte e nel modo in cui procede l'apparato giudiziario e repressivo egiziano, c'è la questione politico-diplomatica. Da questo punto di vista forse qualche speranza in più la possiamo coltivare, perché il regime del presidente al-Sisi in questo frangente sembra più sensibile che in precedenza alle pressioni diplomatiche che arrivano da fuori, in particolare quelle che arrivano dagli Stati Uniti. Laura Cappon.
Sicuramente c'è una consapevole operazione di maquillage. Bisogna capire quanto questa operazione di immagine impatterà sul caso di Patrick Zaki. Sappiamo che il regime egiziano ha lanciato alcuni mesi fa la nuova iniziativa per i diritti umani, un documento lanciato in pompa magna dal presidente stesso, che cerca di intervenire sui diritti umani in tutti i settori della società civile egiziana. Gli stessi attivisti lo stanno leggendo, lo stanno studiando, perché dicono questa è anche un'arma per poi chiedere, rendere conto. È stato portato rieletto il Consiglio per i diritti umani dopo che mancava da anni, e tra l'altro io proprio ieri ho parlato con uno dei membri, che è Anwar Sadat, che è il nipote del presidente Sadat, il presidente egiziano che appunto prima di Mubarak, che tra l'altro è stato in contatto, è stato un uomo che è stato spesso in contatto con l'ambasciata italiana sul caso di Patrick Zaki, perché lui si occupa dei detenuti politici, e quello che anche lui mi ha detto è: l'Italia deve continuare a fare pressione, ma il regime ha bisogno di distendere i rapporti con l'Italia. Ovviamente c'è un grandissimo elefante nella stanza e lo sappiamo benissimo, ed è quello che è successo con le indagini del caso Regeni. Quindi c'è voglia di distendere, però bisogna vedere quanta questa voglia è apparenza e quanto poi questa distensione lo sarà nei fatti.
Di quel gigantesco elefante nella stanza del caso Giuregeni, Laura Cappon, parleremo tra poco. Però qualche parola in più forse è necessario riguardo a quello che tu stessa hai definito un'operazione di maquillage, un'operazione cosmetica di pubbliche relazioni, questa strategia per i diritti umani, perché in realtà mi pare di capire quello che sta accadendo in realtà in Egitto va nella direzione opposta internamente, una ulteriore espansione del sistema carcerario, e anche dopo la fine dichiarata dello stato di emergenza, in realtà la conversione di quelle leggi eccezionali in legislazione ordinaria, che di fatto contribuiscono a rafforzare ulteriormente la presa dell'esercito sull'apparato repressivo. Cappon.
Assolutamente sì, è esattamente quello che dici tu. Per esempio, nel grande documento appunto dell'iniziativa per i diritti umani si parla delle carceri, ignorando però che per esempio la tortura è endemica nelle carceri, quindi si parla delle condizioni di vita dei detenuti senza parlare delle torture. E questo è un esempio lampante di come si possa fare un'operazione di immagine ignorando il problema alla radice, così come dicono gli stessi attivisti, c'è un problema nelle carceri, anziché costruirne nuove si potrebbero liberare le decine di migliaia di detenuti di coscienza, che così come era Patrick sino all'altro giorno sono detenuti per un articolo sul giornale, o addirittura in alcuni casi non c'è neanche l'articolo, non esistono prove, no, della loro detenzione. E così diciamo si potrebbe continuare all'infinito. Lo stato d'emergenza è stato, non c'è più, ma sono state approvate delle nuove leggi che diciamo praticamente mantengono un potere allo Stato centrale sulla repressione della libertà che è enorme. E che quindi
grazie a Laura Cappon che rimane con noi, grazie anche a Francesca Caferi. Intanto vorrei ricordare agli ascoltatori il nostro numero per intervenire in trasmissione con un sms o un whatsapp al 335 56 34 296, anche dalla redazione gli hashtag per continuare a dibattere e a indagare su queste vicende. Ovviamente l'hashtag Patrick Zaki, Free Patrick Zaki, e poi due account, quello Free Patrick Zaki e quello dedicato alla ricerca della verità e giustizia per Giulio Regeni. Giulio, siamo noi, tema a cui ci dedichiamo adesso.
La responsabilità le cause, l'origine dell'omicidio di Tito Regeni sono da ricercare tutte all'interno degli apparati di sicurezza del regime egiziano e del suo stato di perenne repressione a cui sottopone l'intera società egiziana. Giulio Regeni è stato rapito, torturato, deliberatamente ucciso dai servizi di sicurezza egiziani. Questa è una verità a cui la nostra commissione è arrivata anche grazie allo straordinario lavoro della magistratura italiana, che ha costruito in un contesto difficilissimo, con continui tentativi di depistaggio e di ostacolare le indagini, con un quadro probatorio che non ammette altre possibilità. Il tentativo di ostacolare il processo da parte egiziana, non fornendo le lezioni di domicilio dei quattro imputati, tutti ufficiali della National Security Agency egiziana, di fatto per la nostra commissione corrisponde a un'assunzione di colpevolezza da parte del regime egiziano, e questo è un gesto che richiede da parte italiana una risposta adeguata e proporzionata.
A Radio Tremonti abbiamo sentito la voce del presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Regeni, Erasmo Palazzotto, intervistato riguardo alle conclusioni della commissione da Fanpage lo scorso primo di dicembre. Con noi ancora Laura Capponno, giornalista esperto di Egitto, a cui vorrei chiedere allora quale novità sono emerse da questi lavori molto lunghi, con molte testimonianze della commissione d'inchiesta parlamentare italiana.
Sicuramente ci sono delle cose che diciamo più che novità sono delle cose definitive dette da un organismo ufficiale e sono molto importanti, sono dei macigni, cose che magari noi giornalisti abbiamo scritto ma che dette da una commissione parlamentare sono molto molto più importanti. Ovviamente una delle prime cose è la non collaborazione delle autorità egiziane, la sicurezza che gli agenti della National Security siano responsabili, ma soprattutto sia responsabile appunto il Cairo, e quindi non ci siano. Noi ricordiamo che all'inizio di questo caso si fecero tantissime congetture anche su Cambridge, la commissione parlamentare per la prima volta presenta un verbale di una audizione completa di Mah Abderrahman, la tutor di Cambridge di Giulio, che per varie peripezie anche diciamo dei rapporti diplomatici del governo che ci sono state in questi anni, diciamo che gli inquirenti italiani non erano riusciti a sentire per bene. Soprattutto c'è una cosa molto importante, che è anche la scansione temporale della collaborazione del Cairo. Noi abbiamo visto che il ritiro dell'ambasciatore aveva funzionato, anche se non era una cosa, diciamo, è il primo step del raffreddamento dei rapporti diplomatici, perché in quel momento collaboravano. Quando nel 2017 c'è stato il ritorno dell'ambasciatore italiano, e io lo ricordo bene perché ero al Cairo in quei giorni, eccetera, per il Cairo il caso era chiuso e la collaborazione è lentamente scemata fino a essere completamente quasi abbandonata. Ricordiamo che ci sono state decine di rogatorie non risposte dalla procura di Roma verso la procura del Cairo.
Laura Capponno ha detto con molta, diciamo, precisione, correttamente, dall'inizio non sono tanto le rivelazioni eventuali contenute dal lavoro della commissione, ma l'ufficialità che ricevono in quella sede, ovvero il fatto che sia un'istituzione importante come una commissione parlamentare d'inchiesta a inchiodare l'Egitto, le apparati, alla sua responsabilità, e l'Egitto tutta, la mancanza di collaborazione. Non a caso, se non sbaglio, proprio domani i genitori di Giulio Regeni assieme all'avvocato organizzeranno un evento al Teatro Duse di Genova, di fatto per chiedere all'istituzione che cosa intendono fare, perché Laura Capponno, ricordiamolo, la collaborazione sembra congelata in questo momento, ma anche il procedimento giudiziario si è per il momento arenato, almeno quello che riguarda i quattro agenti della sicurezza egiziana imputati per il caso Regeni.
Assolutamente sì, io lo scorso ottobre ero all'aula bunker di Rebibbia quando c'è stata la prima udienza, ho assistito a un dibattito in punta di diritto con purtroppo una mancanza fondamentale che si vedeva già dalle carte delle indagini che ho avuto anche lì un po' il tempo di leggermi prima. Mancano gli indirizzi, i domicili che nel nostro stato di diritto sono fondamentali per comunicare la notifica di rinvio a giudizio quando avviene un processo, e mentre il GUP, che aveva deciso di andare a processo lo stesso nonostante mancassero questi quattro elementi che la Procura di Roma ha chiesto in continuazione, il governo italiano ha chiesto in continuazione al governo egiziano e non c'è mai stata risposta, il giudice alla Corte d'Assise ad ottobre ha deciso di annullare il rinvio a giudizio. Quindi la palla adesso è di nuovo al GUP, al giudice delle udienze preliminari, che dovrà fare una nuova rogatoria, perché cercherà di nuovo di acquisire questi indirizzi e per fare in modo che poi il processo non si svolga e non abbia lo stesso problema che ha avuto nella prima udienza al primo rinvio.
Grazie a Laura Cappon, ci ha raggiunto al telefono adesso anche Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Riccardo peraltro anche citato, salutato, ringraziato da Patrick Zacchi nell'intervista sentita all'inizio di questa trasmissione, intervista di Francesca Cafferi di Repubblica. Riccardo Nuri, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi.
Allora, le posso chiedere, Nuri, cosa secondo lei potrebbe, dovrebbe fare il governo italiano, le istituzioni, in seguito ai risultati, lo dicevamo, le conclusioni durissime della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni? E aggiungo anche una considerazione: secondo lei quel contesto diplomatico-politico che ha portato alla scarcerazione per ora di Patrick Zacchi può farci sperare in qualche svolta anche per quanto riguarda il caso Regeni?
Ma deve farci sperare, perché su questioni come diritti, giustizia, verità, libertà non si negozia, e quindi se c'è qualcuno che immagina che si ottiene qualcosa cedendo su un'altra, questo è un discorso che non ha a che fare con i diritti umani e va respinto. Quindi la Commissione Palazzotto ha parlato chiaro, deve spingere il governo, se è vero che è stato intrapreso un nuovo corso, non lo so, ma insomma sicuramente c'è un'azione diplomatica finalmente decisa, non so se decisiva ma decisa. Beh, allora bisogna che il governo si dia da fare, che quindi tenga insieme due questioni che sono indipendenti e diverse, ma prosegua negli sforzi per ottenere il ritorno a casa di Patrick e faccia tutto anche in nome del fatto che si è costituito parte civile, perché il processo per l'omicidio di Giulio Regeni possa andare avanti.
Vorrei sentire su questo anche Laura Cappon. Sono non dico casi assimilabili, però appunto quella pressione diplomatica che ha funzionato per Patrick Zacchi può avere un peso anche sul caso Regeni, o le questioni che chiamo in causa il caso Regeni, ovvero le responsabilità degli apparati di sicurezza, sono intoccabili per il regime anche in questa fase?
Posso dire una cosa, onestamente che ci sia stato un lavoro diplomatico per Zacchi non c'è dubbio, che abbia funzionato non saprei, cioè comunque ha fatto 22 mesi di carcere da innocente ed è uscito senza essere ancora assolto, e non sappiamo, conoscendo la schizofrenia del governo egiziano, se questo è dovuto al fatto che noi abbiamo fatto pressioni e se il nostro lavoro ha funzionato, o semplicemente perché il governo egiziano appunto fa del maquillage, come dicevo prima, o decide ogni tanto di allentare leggermente la morsa. Su Regeni non c'è dubbio che il nostro lavoro non ha funzionato, però ricordiamoci che è un contesto molto particolare, nel senso che non è un problema che riguarda solo l'Italia, riguarda tutta l'Europa. Abbiamo visto anche in Francia i rapporti vendita di armi, vendita di software per spiare i dissidenti, cioè noi abbiamo un giro d'affari sull'industria bellica, su tutto ciò che riguarda l'energetico, talmente importante che non abbiamo mai strappato e abbiamo sempre deciso di fare dell'Egitto il nostro partner imprescindibile. Il problema è che è un rapporto completamente asimmetrico, non è quasi più un partner, un rapporto da partner. perché
sei stata chiarissima, Lara Capone. È arrivato però il momento di salutarci. Ti ringrazio, ringrazio anche Riccardo Nuria. È arrivato il momento dei nostri saluti, della curatrice del programma Anna Maria Giordano, in regia da Marco Pompi, in redazione da Giulia De Luca, che ascolterete domani alle 6.50 per la rassegna stampa, la console da Fabio Zamp, e al microfono da Luigi Spinola, che vi augura una buona giornata all'ascolto di Radio 3.